tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora Gio Bonamassa con I Want to Shout About It. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Apriamo ufficialmente il Sollazzo del Pappagallo. Oggi puntata speciale del Sollazzo del Pappagallo, perché io e Boris quest'oggi abbiamo un ospite. Abbiamo uno scrittore che è tornato a trovarci ogni
super
tanto
dotato,
devo dire, deve tornare però più spesso a trovarci, perché deve scrivere più libri esatto. Quindi lo vogliamo spesso.
Sai che è il sesto? Io non mi sarei mai aspettato. Scuse curatelle, scuse il sesto.
Il sesto è di cui quanti ne abbiamo presentati? Stati qua a Radio Rock almeno quattro, credo.
Secondo me tutti, tranne no, che vi siete persi l'abbiamo. No, tutti io.
No, America Oggi forse non abbiamo presentato.
America Oggi no,
non
sì.
ci conosciamo.
Cinque, giusto,
solo per quel motivo lì.
No, perché io è talmente prima America Oggi che non me lo ricordo. Però da quando ci conosciamo tutti.
Allora, il nostro ospite di oggi è Boris Sollazzo. Ciao
buongiorno,
Boris.
Buongiorno. Altra sono voce. Lo scrittore super dotato.
Esatto, è lo scrittore super dotato. Abbiamo voluto quest'oggi
con
che poi è bellissimo.
Succede.
Tra l'altro acronimo. Faccio subito vedere il libro
SSD.
Agli amici di Twitch e agli amici che ci seguono sul canale 88 del Digitale Terrestre di NSL TV, il libro che presentiamo oggi di Boris Sollazzo, che è Diego Politik, l'ultimo grande leader del Novecento, edito da Biblioteca, si trova anche in ebook, pertanto come dico spesso in questi casi, non sempre ma spesso, ma insomma oggi a maggior ragione assolutamente, oggi stesso da acquistare, poi vi diremo anche perché c'è una presentazione oggi pomeriggio si può comprare anche su ebook, quindi potete comprare anche l'ebook subito e mandarci la ricevuta.
Oggi farò anche il formacopie, penso.
Esatto.
Io e Diego.
Esattamente, quindi insomma, poi tra l'altro sarà in buonissima compagnia oggi, perché poi dopo ne parliamo, la presentazione di oggi pomeriggio. Intanto, il tuo libro è meraviglioso, te l'ho detto, io tra l'altro, la cosa bella dei tuoi libri, perché anche non avremo un altro Dios, è che... per chi è amante di Maradona trova pane per i suoi denti, si fomenta e trova anche delle cose, in questo libro ci sono delle cose che io non sapevo, ma secondo me non sapevano moltissimi amanti di Maradona ed esperti,
ma neanche io,
e neanche tu, quindi che è tutto dire però può piacere anche a chi non si era mai avvicinato con interesse o con sufficiente, perché poi in mille casi della vita, alla figura di Diego Armando Maradona, quindi mi viene da dire che se non avremo un altro Dio, se era diciamo la maturità, qui siamo all'università, diciamo così, no? Questo è abbiamo fatto un upgrade universitario.
Allora,
diciamo.
Intanto dico una cosa, siccome vabbè, tanto io non riesco a non autosabotarmi, no? Cioè nella serie di Zero Calcare che uscirà domani oggi è 9 giugno, esce oggi, quindi alcuni di voi la stanno già vedendo. C'è un momento bellissimo in cui lui espone una laurea, poi c'è lo zoom e c'è scritto autosabotaggio laurea cum laude 110. Dico una cosa che mi tengo a disposizione per qualsiasi chiarimento, nel senso che il libro, mi sono arrivati vari complimenti, però molti mi hanno detto che è molto denso, no? E magari uno si perde alcune vicende, alcuni nomi, alcune cose. Mi tengo a disposizione perché ho tutte le carte e quindi posso tranquillamente, mi piacerebbe anche poi farne qualcosa di questo oltre il libro. Però sì, l'idea era stata quella, cioè l'idea era non avremo un altro Dio, se era... la lettera d'amore che io sentivo il bisogno di scrivere pubblicamente e con cui dire ragazzi, questo è il sentimento che io provo per lui, se lo capirete un po' di più anche il personaggio, però era una cosa tutta emotiva, tutta emozionale, no? C'erano anche lì fatti, notizie, però era un libro volutamente fazioso. Questo pure nasce come un libro volutamente fazioso, io lo confesso, nel senso che all'inizio dicevo, ma non credo. Cioè, all'inizio vedevo Maradona un po' come un Beppe Grillo buono. Cioè, vedevo Maradona come uno che inevitabilmente populista, era un uomo del popolo, che aveva preso vantaggio dal suo essere famoso, dal suo venire dal popolo, e aveva veicolato dei messaggi positivi. Anche con una certa ingenuità. Quando io dico che sapevo la metà delle cose che realmente pensavo di sapere su Maradona, è proprio questo, cioè io ero partito con quest'idea. Alla fine del libro io mi sono ritrovato davanti a un politico fatto e finito, e questo ha sconvolto per primo me, perché io pensavo di dover forzare qualcosa per dargli la dignità del politico. Alla fine io mi sono ritrovato con una trentina di pagine che non ho potuto scrivere perché da giornalista non ho messo niente che non ho verificato almeno due volte. Quelle 30 pagine erano verificate almeno una volta e francamente venivano da fonti che ritenevo assolutamente autorevoli, ma mi sembrava giusto, sai, basta là, basta che ne sbagli una, basta che qualcuno si possa alzare e dirti no, non è mai successo, che è finita là. Insomma, contate che per raccontare, faccio uno spoiler di una delle cose forse più interessanti dei primi, delle prime pagine, Maradona ha sempre detto di aver giocato una partita per Escobar.
Sì.
E lo ha proprio rivendicato dicendo no, cioè, ma sono, il problema è lui oppure gli stati che permettono di... E a un certo punto però esce fuori nel 2019 Maradona che dice no, non è mai successo, lo facevo perché era una fase autodistruttiva. Ovviamente nessuno lo ascolta, onestamente manco io, perché poi nel 2019 era già in declino e penso vabbè, si è pentito, ci sta, no? Cioè non... E poi becco questo personaggio assolutamente folle, che è questo sicario di Escobar che ha ammazzato 300 persone per lui. Mi iscrivo al suo YouTube, quando morirò e diranno cose indegne su di me, sappiate che l'ho fatto veramente per studio, non sono come era quello là che si era iscritto ai siti per pedofili,
ah, musicista. Sì, sì. Che...
non era quello il caso, mi sono sentito qualcosa come 50 ore di confessioni di questo qua che non aveva nessun problema a dirci come aveva squartato un adolescente, e a un certo punto lui dice no, ma io Maradona non l'ho mai visto, e là tu dici ma come, cioè questo non si fa nessun problema a confessare ogni ignominia, e poi una cosa che avrebbe fatto figo all'interno di, perché è chiaro che è un ego riferito, un narcisista che per fare milioni di click su YouTube è disposto a raccontare tutto quello che ha fatto, dice Maradona non l'ho mai visto e mi sembra difficile che alla cattedrale possa essere entrato qualcuno come lui senza, certo, che io lo sapessi,
certo.
E allora lì mi è scattato un click, ho detto allora qua tutto quello che noi sappiamo è viziato da una percezione che distorce la realtà, perché questa cosa io non dico che non è successa, io dico semplicemente da una parte c'è Maradona che prima dice che l'ha fatto e poi no, e dall'altra c'è un sicario che dice che ha ammazzato 200 adulti e 30 bambini ma che dice di non averlo mai visto. Fate voi, che è una cosa che dico anche su Kissinger,
sì,
cioè spesso e volentieri metto i fatti e poi, certo, dico decidete voi qual è la cosa, io metto in fila i fatti, però insomma questo ci dice che secondo me un libro del genere ha un senso solo perché semplicemente cambio angolo, no? Cioè, dal folklore, dal pregiudizio, e dico è successo anche questo.
Stiamo parlando di Diego Politic, il libro di Boris Sollazzo, l'ultimo grande leader del Novecento, Biblioteca, lo faccio vedere di nuovo. Mi hai bruciato tipo un paio di domande già che ti volevo fare. No, hai fatto benissimo. Però allora ti dico, è vero che il libro è denso, ma è un grande punto di forza, nel senso che proprio tu entri in un mondo in cui mi piace tantissimo anche il fatto che tu non abbia scelto un ordine cronologico della storia, ma che tu abbia proprio procedi diciamo un po' per nuclei tematici, ma non soltanto, cioè le cose si intersecano e alla fine tu sei proprio proiettato nel mondo di Diego Armando Maradona, cioè sei lì con lui e capisci fortemente poi da cosa era mosso Diego, perché effettivamente se non lo inquadri sotto questa luce qui non è semplice capirlo.
Beh, se mi conosci, se tu vedi il primo capitolo, io volevo iniziare cronologicamente,
sì,
evidente, no? Inizio dalla vita,
sì, che pure
inizio dalla nascita, insomma, inizio dagli antenati. I primi due capitoli sono il tentativo di iniziare cronologicamente, perché mi sono detto l'unico modo per raccontarlo politicamente è fare una biografia politica. E poi c'era la cosa che mi aveva scritto, per fortuna ho ripreso il libro precedente dove c'era la prefazione di, no, il decimo capitolo, perché la prefazione era di Alessio Maria Federici, il decimo capitolo scritto da Sorrentino con l'intervista a Sorrentino, e Sorrentino mi ha detto non si può fare un film su Maradona, si può fare al massimo un film sui 15 minuti prima della finale del mondiale. E io lì ho capito che io credo che inevitabilmente ne scriverò un altro, no? O comunque una seconda edizione, ho troppa roba perché io non porti anche questa cosa a compimento. Però l'unico modo per, diciamo, recintarlo almeno una parte della sua vita era farlo a nuclei tematici, perché lui ragionava così, Cioè lui
poi si intersecano, sono dei nuclei tematici che ritornano.
No, è impressionante. Cioè,
se... E poi scusate se ve lo dico, ragazzi, è un romanzo questo qui. È una parte chiaramente da una biografia. È un saggio politico, leggibilissimo. È una roba storica che ha a che fare con la storia, cioè, la storia del Sud America, la geografia. C'è tutto qua dentro. Cioè,
è impressionante come ci siano degli anni. In cui io a un certo punto dicevo: ma com'è possibile che è successo in poche settimane tutto questo? No? In 1988 dice: no, a Kissinger va da Castro. 1995 c'è la, diciamo, finisce come si chiama? Alla fine del 94 finisce il processo che lo vede per la seconda squalifica. Il 3 gennaio incontra Cantona e prende il pallone d'oro. Tre settimane dopo, Cantona dà un calcio a un tifoso. Si crea questa amicizia, loro fanno il sindacato nazionale e lui comincia a fare politica in Argentina contro Macri. 2005 l'Alca e tutta una serie di altre cose. 2014
dopo racconteremo cos'è stata l'Alca e il ruolo di Diego Armando Maradona. Ecco, ci sono delle cose che io completamente non dico che ignoravo. Senti, voglio partire da una frase che tu scrivi nel tuo libro, pagina 82, che secondo me è molto interessante per chiarire alcune cose, no? In fondo scrivi: la parabola umana e politica di Diego Armando Maradona si uniscono nella sua sindrome di Atlante. Che sia la sua famiglia, un ragazzo malato o il pianeta tutto, Diego ha sempre pensato di doversi far carico di tutto il mondo sulle sue spalle. Questa è spiega un po' di cose, no? Questo punto di partenza, no? Sulla psicologia di Diego.
Allora, cioè, il documentario che forse mi è meno piaciuto su Maradona, che però ha tre o quattro cose che sono le più belle che mai sono state dette su Maradona, quasi per caso, che è Diego Maradona di Asif Kapadia. Secondo me ha un'impostazione che è evidente che è un pakistano inglese d'adozione a raccontarlo, perché ancora gli erode per il gol di mano.
Certo.
Però la ricerca enorme che ha fatto in termini di immagini di repertorio e di interviste, anche contro la sua volontà, tira fuori delle cose incredibili. In quel documentario ci sono due cose. Uno, Maradona ha una comunione evidentemente del nipote di un boss, che ha tutto attorno gente che balla, lui è seduto con lo sguardo perso nel vuoto, nessuno si avvicina, la sua solitudine è talmente estrema che, pur essendo Maradona, manca comunione dei cafoni, adesso non voglio dire, nessuno gli si avvicina, nessuno sta addosso a lui, perché la sua solitudine è abissale. E l'altra è Rosa Maria, la sorella, che dice: voi non potete capire che cosa vuol dire essere stato Maradona. Lui lo diceva all'inizio della carriera, lui diceva: io sono arrivato con solo i miei mezzi in cima a tutto, dove nessuno è mai stato, e quindi non lo potete sapere come si sopravvive così in alto, perché ci sono stato solo io. E questo ti dice una cosa. Rosa Maria invece dice: voi non avete idea, lui da quando ha 14 anni sente l'obbligo di tenere di far sì che la nostra famiglia stia bene, e poi da quando ne ha 17 sente l'obbligo di rendere felice la sua nazione, e da quando ne ha 20 pensa che tutte le ingiustizie del mondo lui possa dire la sua. E infatti Maradona è bulimico in questo senso, da la medicina territoriale che apre con Cristina Fernandez a Villa Fiorito, la nazionale palestinese che si offre di allenare gratis, lui non ne manca manco una. Cioè, lui si espone su tutto, tra l'altro in un mondo che gli avrebbe fatto pagare probabilmente anche l'appoggio a un amministratore di condominio del PD. Cioè, voglio dire, è veramente, che è anche una forma, se vuoi, di narcisismo, però è una sindrome di Atlante. Lui è sempre stato convinto, questo è veramente chevarista, no? Cioè, no, combatti senza mai perdere la tenerezza. Lui aveva la convinzione che quando lui dice: perché continui ad avere questo rapporto così stretto con Castro, con Chavez e via dicendo, lui dice, sì, banalmente: loro non hanno voce, a me mi ascoltano tutti e io gli do la voce.
Questa sindrome di Atlante, ti volevo chiedere, io sono convinto di aver trovato la risposta nel tuo libro, però voglio fartela la domanda. Questa sindrome nasce da Diego Armando Maradona per come è lui proprio caratterialmente, oppure viene fuori dal fatto che è diventato Maradona? Capisci? Cioè, è una cosa sua, oppure è una
nasce
cosa...
da lui caratterialmente, secondo me nasce dai genitori. Questi genitori che facevano una cosa che è straziante, se ci pensi, non avevano mai abbastanza. Hai fatto anche 9 figli, quindi diciamo che non eri proprio sanissimo di mente. Però Maradona è il primo maschio dopo quattro femmine, cioè, quindi puoi immaginare in quel periodo, negli anni 60, che cosa poteva essere quella famiglia, no? Cioè, che, e 8 figli, mi sa. Cioè, e quindi tu hai due genitori, che uno lavora come un pazzo, l'altra rimane a casa e fa tanti lavoretti piccoli, no? Cioè, perché loro sono, per esempio, peronisti? Lato Evita soprattutto,
sì.
Perché Evita a un certo punto ai senza vestiti, ai poveracci, regala agli uomini, non mi ricordo che cosa, alle donne, una macchina da cucire. E quella macchina da cucire sta lì, in quella baracca, quasi come un monumento, perché è l'unico momento in cui la madre di Maradona si è sentita indipendente. E poi c'è quest'uomo che continua a lavorare come un pazzo, e quando non lavora accompagna il figlio a un campo che sta a un'ora di distanza. E poi c'è una storia bellissima su come una volta tornano dal campo dell'Argentino Junior, se magari raccontiamo. Sì. Però non avevano mai abbastanza da mangiare, e per far mangiare i figli loro che cosa dicevano? Sto male oggi, non voglio mangiare. Ed effettivamente poi stavano male perché non mangiavano. Quindi Maradona, lo dice a un certo punto, fino alla preadolescenza è convinto che i genitori siano molto malati. E no, ma i genitori stavano male dopo perché non mangiavano.
Certo.
E quando lui lo capisce, non mancherà mai, mai, mai. I genitori non hanno mai voluto il lusso, però c'era sempre una cameriera a casa loro, perché non dovevano mai rimanere senza mangiare. Questa roba ovviamente ha fatto sì che gli stessi genitori avessero la sindrome di Atlante, no? Il padre era uno che non parlava mai, però guarda caso all'interno della fabbrica, se c'era qualcosa che andava male, andavano dal padre e il padre parlava col proprietario. La madre era una che aveva tantissimi rapporti all'interno di Vigia Fiorito, cioè, era una cosa di famiglia in qualche modo. Ma lo stesso Ugo Maradona, che si è fermato a Napoli, che io ho conosciuto e qui ringrazio, perché mi ha raccontato un po' di cose che mi hanno fatto unire dei puntini. Avrebbe dovuto scrivere la prefazione, purtroppo poi è successo quello che è successo. Era uno che non riusciva a non dare una mano ai ragazzi di Napoli e dell'Interland di Napoli. Era una cosa proprio ereditaria. Poi sì, quando è diventato Maradona, lui ha detto: io ce l'ho fatta e non posso non condividerlo con gli altri. Ma lo faceva pure con i compagni.
Sì. Tra l'altro adesso devo andare alla pubblicità, però il fatto che lui fosse, che come dire, che lui abbia avuto queste origini, tra l'altro lui è stato molto spesso rimproverato, tu ricordi di chi gli diceva: Diego non sosterrebbe Maduro se dovesse vivere con $15 al giorno, e lui risponde: io lo so cosa vuol dire, magari avessimo avuto $15 al giorno, so cosa vuol dire crescere nella povertà, però dice: la differenza fra me e te non è nei privilegi che tu hai avuto dalla nascita, io mi sono conquistato, sta nel fatto che non mi sono mai venduto. Quindi in realtà poi questo rapporto anche, no, con il desiderio di aiutare il mondo, di aiutare tutti, per far fare a tutti, no, quel passaggio che lui è riuscito a fare, è anche però come dire costellato da valori molto importanti.
Io,
no,
lo dico in cinque parole, però Maradona ha una cosa che la sinistra non ha mai avuto, in particolare la sinistra europea. Maradona non pensava che dovessimo essere tutti poveri alla stessa maniera. Maradona pensava che dovessi essere tutti ricchi alla stessa maniera, progrediti alla stessa maniera.
Su questo ci torniamo fra un attimo.
A lui piaceva il lusso e voleva che ce l'avessero tutti. Quando lui voleva fare un favore a uno che era più sfortunato, gli regalava il lusso, non gli regalava, poi lo aiutava anche, perché era bisognava condividere tutto, non fare beneficenza.
Bene, stiamo parlando di Diego Politic con Boris Sollazzo, l'ultimo grande leader del Novecento. Poi racconteremo anche la prefazione, la chiacchierata che hai fatto con Luigi De Magistris, che è a fondo al libro, le bellissime copertine, retro di copertina di Roberto Recchioni. Insomma, ne parliamo fra un attimo. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Death Rocks con Never Ending Moment. Stiamo presentando io e Boris Sollazzo, uno scrittore quest'oggi che torna spesso a trovarci, vale a dire Boris Sollazzo, che presenta il libro Diego Politic, l'ultimo grande leader del Novecento, biblioteca. Ti devo contraddire però su una cosa, Boris, sì, che tu hai detto: non sono io, sono di parte, non sono molto lucido su Maradona. È vero che non sei lucido, però è vero anche una cosa, che tu metti in campo tutto tutto su Diego, esattamente come ha fatto Diego, cioè nel senso scrivi a un certo punto: Diego ha sbagliato ma non ha mai barato, ammettendo le sue colpe soprattutto in ambito sportivo, perché la palla non si sporca, come disse alla fine del suo discorso alla Bombonera nel 2001. Tu ricordi anche le mani, e spieghi anche i motivi, delle mani sbagliate strette da Diego, una su tutte, Ahmadinejad, no? Per cui lui prese un'infallazione,
pure una maglietta, e lì è la banalità. Diciamo che se Maradona avesse studiato probabilmente sarebbe diventato presidente dell'Argentina. Certo. Ricordo che nel 2019 ci va vicinissimo, perché Fernandez gli propone di fare il vicepresidente, e lui per la prima e unica volta dice: ci penso, perché altrimenti, diceva, io non amo mettere le mani nelle tasche delle persone, quindi non diventerò mai un politico. Questo rende il suo fare politica straordinario, perché non l'ha mai fatto per interesse personale, ovviamente, no? Sembra un po' alla Berlusconi, dice: no, non ho bisogno di altri soldi. Sì. Però nel suo caso non era nemmeno ansia di potere o volontà, anche se probabilmente fare il politico l'avrebbe sistemato, nel senso che avrebbe impedito a tutti di attaccarlo nella maniera in cui l'hanno attaccato e di demolirlo. Però lui aveva delle cose che ovviamente derivavano anche da un'immaturità emotivo-politica, che era banalmente un odio, che anche quello però bisogna, e forse io non ho trattato, perché poi non si poteva trattare tutto, però c'è un odio antropologico che i sudamericani provano per gli statunitensi. Gli Stati Uniti.
Sì, sì. Un odio... Lui aveva un po' di ragioni, anche personali.
Aveva ragioni personali, uno, ma due, il padre gli aveva raccontato, tra le poche cose politiche che gli aveva raccontato, c'era stata l'operazione Condor. L'operazione Condor, adesso facciamo finta pure che non stiamo parlando di complottismo, è storia, ci sono presidenti degli Stati Uniti che hanno riconosciuto che questo è avvenuto. L'operazione Condor è quell'operazione che Nixon e Kissinger mettono in atto come l'applicazione della, a me poi mi fa impazzire questa cosa, per l'applicazione della dottrina Monroe nella modernità. Ora, la dottrina Monroe è una cosa anche normale, no? Cioè, guardare a se stessi sostanzialmente come un attore a livello internazionale e fare i propri interessi al di fuori, ok, no? Lo fanno tutti. Kissinger e Nixon, che hanno un modo un po' spregiudicato di vedere questa dottrina Monroe era un borghese, un uomo molto preciso, non ha fatto grossi danni con la sua dottrina, dicono: sì, ok, allora facciamo l'operazione Condor. Cos'è l'operazione Condor? È un'operazione dei servizi segreti che prende, infiltra l'ira di Dio di terroristi in tutto il Sud America e crea l'ondata più violenta di terrorismo politico del dopoguerra in ogni posto, fino ad arrivare a dirottare e abbattere un aereo in cui c'è l'intera squadra di scherma femminile cubana, giovanile, uccidendo la chiunque. E poi, siccome era una cosa simpatica da fare, gli ultimi 20 anni dell'uomo che era al centro di tutto questa operazione Condor, questo lo passa a Miami nel lusso e senza nessun problema, senza subire niente, subendo poi un paio di processi in cui viene pure assolto. Kissinger appoggia Videla, Maradona ha 17 anni, 18 anni nel 78 ed è adolescente, passa dall'adolescenza alla giovinezza nel momento in cui ci sono i generali in Argentina, non ha in quel momento la capacità di capire che cosa sta succedendo, ma lo sente banalmente, perché a Vicia Fiorito ogni tanto spariva un ragazzo. E di solito sparivano quelli con i capelli lunghi, quelli che parlavano troppo. Maradona si ricorda tantissime volte il padre che gli diceva: basta, non continuare a litigare per difendere qualcuno, perché un giorno nessuno difenderà te, no? Non era codardia, era proprio terrore, certo, fisico,
certo.
Fino a quel pullman che fermano e vogliono prendere un ragazzo, e lui si mette a palleggiare davanti ai poliziotti. I poliziotti guardandolo palleggiare si dimenticano perché hanno fermato il pullman e lo fanno ripartire. Leggenda, chi lo sa, ma a me me l'hanno raccontato da qualcuno di molto vicino. Però questo era il modo anche, no, istintivo, là sì, quando era giovane, di fare politica di Maradona.
Tra l'altro, ecco, a proposito della visione politica di Maradona, tu raccontaci un attimo, ecco, cos'era il maradonismo, tu ne parli, no? Lui dice: non era comunista, credeva in una terza via, aveva una...
Non era, allora, anche là è interessantissimo, io sono felicissimo di averlo fatto, forse solo per conoscenza personale. Io ero convinto che Maradona fosse comunista, ero certo, no? Anche in base a una a un'ignoranza che assimila sempre il bolivarismo al comunismo. Perché? Perché fai l'errore di pensare che il castrismo sia il bolivarismo, sono due cose completamente certo. diverse. E Maradona non poteva essere comunista, perché sapete quali erano qual era la nazione che faceva più affari con la giunta militare di Videla? I russi. Cioè erano i russi che facevano più certo. soldi in assoluto con gli argentini. Quindi Maradona li odiava, i russi. Poi sì, ha un attimo anche là la follia, cioè, ha un attimo di passione per Putin, perché appunto è sempre un nemico degli americani, no? Cioè, appena
sì, c'è questo collante vedeva, diciamo così, di chi andava contro quella, gli americani.
Fate caso, è sempre il collante di tutti i suoi errori, che poi posso dire è il collante anche degli errori della sinistra ideologica italiana, francese, cioè certo, non è che certo. anche gente un pochino più strutturata l'ha fatto, però insomma sono errori che vanno riconosciuti. Non poteva essere capitalista perché odiava gli statunitensi. C'era una terza via, che era quella del socialismo. C'è una cosa interessantissima: amico di Castro, fratello di Chavez, me l'hanno confermato tutti, anche un consigliere di Chavez e di Maduro, l'unico che si sono portati l'una, che Maradona era depositario di confidenza di Chavez, che Chavez non diceva neanche al suo capo di gabinetto, quindi era un rapporto quasi simbiotico. In ottimi rapporti con Mujica e con Lula. Ma quello che lui endorsa più di chiunque altro politicamente è Rafael Correa, che era l'unico che aveva studiato, era l'unico che aveva studiato tra l'altro in Belgio e negli Stati Uniti. E lui diceva, rispetto agli altri che hanno difeso il socialismo con la K47, lui l'ha fatto con la testa e con le parole, ed è lui il futuro del Sud America. Ora, te l'aspettavi tu da uno come Maradona? No, io non me l'aspettavo. Aveva una visione politica, al di là della passione propria personale, aveva una visione politica che guardava a 20 anni, 30 anni nel futuro, e diceva: tutto vero, ma Chavez e Maduro non saranno il futuro del Sud America, sarà Correa, perché Correa sa parlare, perché Correa è moderato, perché Correa non si nasconderà nelle montagne, proverà a fare quello che ha fatto, che poi è riuscito a fare in parte, insomma, ma non creerà qualcosa di violento. Anche per una questione di rivalità, Maradona aveva un ottimo rapporto con Lula, ottimo, e Lula pure ha detto delle cose, anche se poi era forse maggiore il rapporto con Dilma Rousseff, però era brasiliano. Però poi alla fine, no, era un sindacalista un po' più moderato degli altri, poi aveva preso una pallotta in una gamba per difendere, quindi diciamo moderato fino a un certo punto, però non era un caudillo, no? Eppure lui, quando si ritrova all'Alca, alla marcia contro l'Alca nel 2005, lo dice a Castro: l'unica speranza che abbiamo che tutto salti è Lula. Non Chavez, che pure parla, è Lula.
Certo. No, ma è una visione molto. Tra l'altro, per tornare un attimo al calcio, anche qui, no? La visione forse più. Tu scrivi a un certo punto: non sono i gol bellissimi, la cosa più bella, entusiasmante, politica che ha fatto, sono un assist e un vaffanculo. Cioè, anche nel calcio c'era, ed è stata forse, al di là dei gesti tecnici, è stata quello che l'ha fatto diventare grande, no? Cioè la sua capacità di. Come dire, di fare politica facendo calcio, no? E quindi gli assist, appunto, tu citi l'episodio.
Poco, per essere così forte, certo. Segna poco. Cioè, non credo sia mai arrivato a 20 gol a campionato. E questo ti dice tanto, no? Cioè, lui poteva segnarne quanto ne voleva.
Vaffanculo, per inciso, è Lloyd.
Per la partita che fa per un amico di Pietro Buzzone, che era la sua riserva, che non ha mai giocato, poveraccio.
Ferlaino non voleva, ovviamente, che lui facesse una partita rischiando.
Aveva anche ragione Ferlaino. Il Napoli stava retrocedendo. Si sarebbe giocato 4 giorni dopo. Lui prende e dice: sai che c'è? Non mi fai giocare? Va dai Lloyd, paga 12 milioni di lire e dice: mi compro la penale.
Vaffanculo,
la mia e quella di tutta la squadra. E quindi tutta la squadra si ritrova in un parcheggio fangoso a giocare una partita. E c'è ho parlato con quello che l'ha marcato, che lo marcava, era un tifoso del Napoli e quindi non lo marcava. Cioè, tanto Maradona si gira e fa: marcami come se fossi chiunque altro. E lui fa: Diego, ma io voglio che tu giochi domenica prossima. Fa: non ti preoccupare, mi devi prendere. E quindi per lui tutte le partite erano uguali, no? Cioè, da quella fangosa con le macchine a fare da porte, a quella in cui vinci una finale.
Senti, non abbiamo messo neanche una canzone, però voglio fare, voglio specificare anche che arricchita nel, alla fine del tuo libro, oltre, lo ribadisco, alla copertina e diciamo contro copertina disegnata, bellissima, disegnata da Roberto Recchioni, alla, come detto, introduzione, prefazione di
Alessandro Di Battista. Un artista, io gli ho mandato 10 righe confuse di idea su WhatsApp e lui ha fatto questo capolavoro.
E poi c'è una bibliografia arricchita con la playlist, la filmografia, quindi per approfondire, e la playlist. Vogliamo ascoltare qualcosa da questa playlist?
Forse mi viene in mente, perché sono le più, cioè, io metterei La mano di Dios. Scegli tu se quello di Dario Sansone o quello di Rodrigo Bueno. Sono due cose diverse. Quella di Sansone è un inno d'amore con i napoletani che raccontano che cosa è stato Diego, e forse è ancora più politico. Quello di Rodrigo Bueno è commovente perché l'ha cantata più volte Diego.
Sì,
Ecco, di quella canzone forse la cosa più bella è che quella canzone è raccontata in terza persona, perché Rodrigo Bueno, che canta Maradona, Maradona quando la cantava la cantava in prima persona. È strano, perché Maradona di sé parlava in terza persona, sì. Eppure quella era così intima che lui la cantava in prima persona.
Ascoltiamola, Rodrigo, perché è la prima che ho trovato, ho fatto decidere al caso. La mano de Dios.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande! Deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que
una cosa, però ce la devi raccontare perché è nel libro, sì. Però un accenno, allora, abbiamo detto degli amici di Diego, cioè Chavez, Morales naturalmente, poi abbiamo parlato anche di Cantona, Fidel Castro. Allora, amicizia importante, che però nasce nel 1987 in un modo un po' particolare.
Ma Castro non voleva Maradona, perché praticamente Maradona vince nell'86 il premio della prensa latina, cerco di fare perché è lunghissima, però certo. Cerco di sintetizzarla. Il premio della prensa latina, la prensa latina che doveva premiare il sudamericano più importante, insomma. E succede già una cosa incredibile, perché tutti c'era la regola non scritta che dovesse essere un dilettante, il Teofilo Stevenson della situazione, cioè uno che potesse partecipare alle Olimpiadi. E questo però fa una cosa talmente incredibile a Messico 86 che i giornalisti disobbediscano a Castro e, diciamo, votano un professionista che già guadagnano un pazzo. Ed è talmente un proibiscito che Castro non può dire non no, può fare... sceglietene un altro, certo. Sceglietene un altro. E comincia una complicatissima trattativa diplomatica tra Castro e castristi e questi di prensa latina. Ok, va bene. Castro però è enormemente in dubbio su questa cosa, perché dice adesso faccio venire lui,
certo.
Dico a tutti che il capitalismo è giusto, perché no, c'è tutta
professionista,
la
vagato.
Professionista, iperpagato, ma soprattutto Maradona aveva fama di essere un personaggio particolare, dedito al lusso e tutto quanto. E quindi lo fa arrivare. Intanto c'è già questa cosa meravigliosa. Lui dice sì, vengo solo se mi fate portare 7 donne. E chiaramente là tu immagina, cioè era un, i due ufficiali di collegamento era un cubano molto preciso, burocrate, e l'altro Hector Bonafini, che era un ex Montonero, che poi era diventato deputato. Due persone e dicono Madonna, mia madre, come lo diciamo a casa, e tutto. Quindi lo chiamano timidamente e gli dicono senti, ma ci dici il nome di queste 7 donne, già immaginando di metterle da qualche parte, tutto, tutto. E lui fa sì sì, Donna Tota, Rosa Maria, cioè erano
la madre, la moglie
e che erano 7 in effetti. Quindi arrivano là e per 4-5 giorni Maradona viene trattato nella maniera migliore. Castro fa questa furbata di prendere il quartiere in cui c'era Maradona e togliere tutti i bambini che chiedevano l'elemosina, insomma, e tutta questa cosa. Nessuno rompe le scatole a Maradona, però non sembra volerlo incontrare.
Sì.
Lo fa aspettare a lungo. Tanto. Allora, diciamo che i consiglieri politici di Castro con cui ho parlato mi dicevano: in realtà lui voleva che vedesse la festa del 26 luglio, no? Cioè quella, la festa nazionale di ricordo della rivoluzione. Però poi passano altri 2 giorni. Cioè, io fossi stato Castro e fosse stato questo il motivo, allora dico: ti invito alla parata nazionale e poi ci parliamo.
Certo.
Insomma, questi si incontrano. Clima tesissimo. Maradona arriva con la sua maglietta. E tempo 4 minuti, raccontano tutti quelli che c'erano. Questi cominciano a parlare fitto fitto, anche di cose gravissime, senza più nessun tipo di protocollo. E da lì nasce un'amicizia fantastica, che nasce dal fatto che Maradona toglie il cappello di Castro, se lo mette in testa e gli dà la maglietta. E lascia un'amicizia che ha anche i contorni, se vogliamo, dell'amore. Se voi pensate, ci sono due cose che voglio raccontare solo per capire quanto si sono uniti. Uno, Castro regala, quando si disintossica Maradona, per essersi disintossicato, gli regala una casa, gli regala una mansarda, e non è che gli regala una cosa, gli regala una casa. Questa mansarda ancora non l'hanno sbloccata dall'eredità, ma è piena di graffiti di Maradona e disegni e frasi che lui ha messo. I cubani vorrebbero farne un museo, ma tipo ogni 30 centimetri quadri c'è un Te amo Fidel. Questo per capire che cosa è stata quella, certo, cosa. L'altra è l'ultima sera a Cuba di quel 1987, in cui Maradona ormai è già dentro tutta l'amicizia, il sodalizio politico, e quindi parla con Castro. E Castro di solito risponde molto a lungo, ma in quel momento manco lo guarda e parla con qualcun altro. Passa un quarto d'ora, Maradona va verso a porta, mezz'ora, poi Maradona era abituato che tutti lo ascoltavano, quindi dice, dopo 40 minuti dice, oh, ma che vuoi, anche se sei il comandante, ma non rompere con niente. Quindi prende, tutto incazzato, si fa il giro della tavolata, arriva verso Castro, mentre lo sta per insultare, vede che vicino c'è Donna Tota, la madre, che era nascosta dai fiori a centro tavola, e quindi mentre gli dice vabbè, ma mi stai ascoltando, lui gli dice zitto che mi sta dicendo una cosa. Si avvicina e scopre che Donna Tota sta dando la ricetta della zuppa di calamari a Castro, zuppa di calamari che non ha mai dato neanche a Claudia. E quindi Maradona dice ma che cavolo sta dando? E lì capisci due cose: Castro è un genio,
aveva capito subito gli equilibri.
Però capisci anche, secondo me, che c'era già qualcos'altro di speciale, e lo dicono tutti quelli che stavano a quella tavolata. Io non ci credevo. Cioè, quando me l'hanno raccontato, questa è una cosa che ha messo in giro Castro per sembrare figo. Poi me l'hanno ridetta talmente, certo, tanti, raccontandomi i particolari, che ho detto è successo.
Senti, dobbiamo chiudere. Prima però voglio ricordare che oggi pomeriggio alle ore 18:30 alla libreria Spazio 7, che si trova in via Barbieri 7, che è bellissima, confermo, a Roma, ma Boris Sollazzo presenterà, quindi tu siete tutti invitati ad acquistare il libro e a farvelo, tutto compratelo, tanto per cominciare, Diego Politic di Boris Sollazzo. Poi se oggi avete possibilità di venire a comprarlo e di vedere anche la presentazione, con te ci saranno Andrea Vianello e Marco Risi, sì, insomma modererà Andrea Pamparana, ripeto, dove? Alla libreria Spazio 7, via dei Barbieri 7 a Roma, questo pomeriggio alle 18:30. Vi fate autografare il libro.
Mi piace dire, non scelte a caso, Andrea Vianello ha fatto la trasmissione sportivo-politica più bella che io abbia mai visto, che è Rabona, molto non fortunata quanto meritava. Marco Risi ha fatto Maradona Mano de Dios, che è il finale più bello che si possa immaginare, in cui lui in ospedale, devastato, dice a Claudia: Claudia, qui c'è uno che dice di essere Napoleone e tutti gli credono, c'è uno che dice di essere Dio e tutti gli credono, c'è uno che dice di essere il Papa e tutti gli credono, io dico a tutti di essere Maradona e nessuno mi crede. Ed è una cosa su cui io ci piango sempre, tutte le mie lacrime possibili e immaginabili. Mi farebbe proprio piacere che veniate per parlarne insieme, per insomma, poi il posto è bellissimo, la copertina è bellissima, poi io ho cercato di rovinare il meno possibile. No,
il libro tutto, è splendido, insomma. Il libro è splendido, ve lo garantisco. Diego Politic, Boris Lazzo,
ci sarei
il mio pappagallo, sì sì, io no, mi spoglierò durante la sì. Piano piano, oppure il contrario, mi rivesto, adesso vediamo, dobbiamo ragionare. Grazie Boris,
grazie a voi,
è bravissimo, complimenti, il libro è straordinario, te l'ho detto fuori onda, te lo ribadisco in onda. Diego Politic in libreria, biblioteca, editore, Boris Sollazzo con noi. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo con il The Rock Show e buon weekend a tutti. Tra poco Marco e Tatiana.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.